qualche riflessione un po' su queste opere spirituali. C'è una caratteristica che noi dobbiamo tener conto quando parliamo di opere corporali di misericordia, opere spirituali di misericordia. Quando noi diciamo che ci preoccupiamo, lo dicevo anche prima, no? Che delle persone che hanno fame, che hanno sete, allora vado a fare assistenza, vado a fare tutto questo, è nobile, perché sicuramente è un atteggiamento che questa attenzione che ho verso l'altro, sicuramente questo è un aspetto molto molto positivo, ma non è cristiano. Ci sono i due aspetti che sono strettamente congiunti, che sono appunto le opere di misericordia corporali e le opere di misericordia spirituali. Vi dicevo la volta scorsa, la Chiesa non è un'agenzia di sostentamento. Pensate alla Caritas, i centri di Caritas parrocchiali, no? Dove ci preoccupiamo di distribuire la roba per i poveri della nostra comunità. I nostri poveri non hanno bisogno di quel pezzo di pane solo.
Anche,
ma non solo. I nostri poveri hanno bisogno probabilmente di una parola accompagnata a quel pezzo di pane. I due aspetti sono strettamente connessi, perché se li sganciamo andiamo a perdere qualche cosa di costitutivo nell'ambito del nostro percorso cristiano. Sono le due facce della stessa medaglia, ma la medaglia contiene le due facce, non ne contiene una. Ecco, allora, su questo noi siamo chiamati anche ad educarci. Quindi la nostra opera, il darti quello di cui tu hai bisogno, è giusto, ma non ti do soltanto, accompagno quel gesto con le parole. Ricordatevi che noi facciamo domenicalmente, noi facciamo un grande esercizio, che è l'esercizio dell'amore all'interno della liturgia, dove la nostra liturgia poi si caratterizza con un momento centrale, fondamentale, no? Quella nostra liturgia che è costituita da parola e poi Eucaristia, no? Sono i due grandi pranzi di cui noi ci serviamo, noi mastichiamo la parola e poi mastichiamo quel corpo e quel sangue, mastichiamo entrambi. E quel corpo e sangue di cui poi dopo noi mastichiamo, ecco, quello diventa praticamente l'elemento pratico. Quella parola che noi abbiamo ascoltato è l'elemento teorico. I due aspetti vanno tenuti insieme. Noi facciamo prendete e mangiatene, noi facciamo esercizio quotidiano di quel prendete e mangiatene, per cui noi sappiamo che significa prendi e mangi, noi lo sappiamo, perché lo celebriamo quel prendi e mangi. Poi ci sono quelli che per scelte personali non lo celebrano. Allora io ti dico che quando ti porto quel pezzo di pane, io ti cerco di farti capire che quel pezzo di pane va al di là di quell'aspetto tipicamente materiale di cui tu hai bisogno, perché ti muovi all'interno di un bisogno. Ma il tuo non è soltanto un bisogno fisico, il tuo è anche un bisogno spirituale. Allora noi che viviamo di queste cose dobbiamo far percepire all'altro anche di quel bisogno spirituale che l'altro non ha, non ne ha consapevolezza. Ecco allora che cosa siamo chiamati a fare, a far prendere consapevolezza nell'altro che c'è anche un bisogno spirituale oltre al bisogno fisico. Quando i nostri figli ci dicono: ah papà, mamma, mi fa male la testa, noi siamo pronti a portarlo dal miglior, dallo specialista, perché ha mal di testa, no? E ci preoccupiamo per le condizioni di nostro figlio, dei nostri figli, è giusto, è sacrosanto. Però poi i nostri figli non ci chiedono mai: papà, ho mal di spirito. Non ce lo chiedono mai. Forse perché non siamo stati noi dei bravi genitori ad educarli anche nell'aspetto spirituale, non soltanto nell'aspetto fisico. allora, questi elementi devono essere, nella prospettiva cristiana, vanno tenuti fortemente in considerazione, per cui non ha senso un'opera di misericordia corporale privandola dell'opera spirituale, di misericordia spirituale. Non ha senso. Ecco, allora dobbiamo tenerle sempre fortemente unite, strettamente unite. E allora, così come carrellata, andiamo un po' a vedere quello che noi possiamo intendere per istruire gli ignoranti. Chi è l'ignorante?
Perché non sa.
Colui
E
che non
non
sa.
so. Ignoro.
Colui che non sa, colui che non conosce. Applichiamole nel nostro contesto storico. Quanti presuntuosi conosciamo? Quante volte siamo stati presuntuosi? Perché abbiamo voluto infondere negli altri una consapevolezza che forse nemmeno noi abbiamo, ma noi volevamo far vedere le apparenze, volevamo apparire, no? E allora io sono il tuttologo, io conosco, io so tutto, io faccio tutto. Molto spesso confondiamo anche quella preparazione didattica che possiamo avere come preparazione culturale, no? Perché per noi tra la didattica, soprattutto insegna, insomma, fa questo grande errore di confondere la conoscenza didattica con la conoscenza culturale. La cultura è molto più ampia, non è soltanto l'aspetto della disciplinare, no? La cultura è vita, è relazione, incontro, è tutto questo. Allora, ecco, ci preoccupiamo appunto di non passare per ignoranti, no? In un mondo che si basa tutto sulle apparenze, per cui io conosco, io so, io so. Quanto ci manca la nostra capacità di essere l'aspetto creaturale, no? Di essere persone limitate. Quanto ci manca questa nostra capacità di infondere negli altri questo aspetto creaturale, dove di fronte all'infinito non sei che quel puntino, dove ecco, vai a prendere sempre più consapevolezza dei propri limiti, delle proprie difficoltà, di tutto quello che caratterizza il tuo modo di essere. Dove tu ti accetti per quello che sei e per come sei, per i tuoi limiti, per le tue incapacità. Ecco, invece molto spesso noi andiamo a vedere la nostra incapacità, la andiamo a iscrivere in quel processo particolare che poi ci porta no, a fare quei sensi di colpa, tutte quelle sensazioni un po' particolari che andiamo a provare e dove poi entriamo in un contesto di frustrazione, di depressione, perché semplicemente abbiamo scoperto che non valiamo nulla. No, abbiamo forse scoperto la nostra creaturalità, abbiamo forse scoperto la nostra limitatezza. Allora ecco, forse dovremmo istruire gli ignoranti, noi siamo arrivati al punto che andiamo sulla Luna, prendiamo i sassi, ce li portiamo qui, ce li studiamo, andiamo a vedere questo, andiamo a fare quell'altro, ormai siamo padroni di questo universo e anche oltre l'universo perché andiamo lì a vedere i buchi neri, i buchi gialli, i buchi azzurri, insomma andiamo a vedere, andiamo a vedere lì dove c'è materia, c'è forma, tutte queste cose così, no? Forme particolari. Beh, forse a queste persone che si orientano verso questo particolare sapere dovremmo infondere in loro, o quantomeno dovremmo chiedere a queste persone se hanno la percezione di quelle domande, no? Che danno senso alla propria esistenza. Chi sono? Dove vado? Perché sono? E forse un altro aspetto che dovremmo fare, no? In questo istruire i migliorandi è andare a dare senso anche a quella identità che noi oggi non abbiamo più. La nostra società si caratterizza per una perdita di identità. Se io non so chi sono, ho perso memoria di quello che sono, e la perdita di memoria nella Bibbia è uno dei grandi peccati. perché se io non so chi sono, non so nemmeno da dove vengo e quindi non sono capace nemmeno di riconoscere colui che mi ha creato. Dimentico, e la dimenticanza è infedeltà. Allora forse è questo, questa opera spirituale, no, che noi dovremmo prendere in considerazione, istruire gli ignoranti, cioè far sì che l'altro possa porsi quelle domande di senso che riguardano la propria esistenza e che rimandano tutti a quell'origine, no? A quell'autore della vita, che soltanto lui può dare risposte a quelle domande di senso. Ecco, allora questo potrebbe essere questo aspetto degli ignoranti, no? E come risposta andiamo a leggere un attimo capitolo 6, Giovanni, capitolo 6, dal 60 al 69. Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dal 60 al 69.
Capitolo 4, 5.
Dal verso capitolo 6, verso 60-69. Franca, ti tocca.
Mi tocca. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla?
Eccoci, fermiamo un attimo. Facciamo l'esercizio di farla diventare sono io che ascolto la parola del Signore, ho la grazia di poterla ascoltare domenicalmente, questa parola del Signore. Allora, Franca, poniamola sotto un aspetto tipicamente personale. Prova a metterlo in una forma personale, questo, in prima persona.
Molti dei suoi discepoli...
Allora,
io dopo aver ascoltato, chiedo: questa parola è dura, come faccio ad ascoltarla, a capirla?
E questo è quello che dobbiamo chiederci sempre. Il Signore probabilmente quello che ci sa, lo dicevi tu prima, no? Dicevi: ma io a volte le parole mi suonano tra capo e collo, no? Mi arrivano delle batoste, ma è un linguaggio duro. È un linguaggio, come faccio io poi a metterle in pratica? Cosa vuoi da me, Signore?
Mi dice l'altro, mi ha fatto parlare duro.
Andiamo avanti, vediamo.
Sempre in prima, no, non in prima persona.
No, quindi poi dopo eventualmente le traduciamo in prima persona.
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
Vuoi andartene anche tu? Se ne stanno andando tutti. Le tue parole sono pesanti. Vuoi andartene anche tu? C'è quell'atto di fede poi di Pietro, Signore.
Da chi andrà?
Da chi andiamo?
Due luoghi io vado. Cioè, capite, questo è quello che il Signore ci sta chiedendo, no? Quelle parole dure, no? Le parole dure.
Il seguente.
quelle parole dure che il Signore ci sta ponendo, no? Che quando io le traduco in prima persona, è dura, Signore. Quello che tu mi stai dicendo, Signore, è duro, non mi è facile. Il Signore ti dice: beh, ti stai scandalizzando di questo, quando poi vedrai. E poi l'ultima parte, Franca, prova a mettere in prima persona l'ultima parte che hai letto.
L'ultima parte
I
da dove?
discepoli.
I discepoli, da quel momento?
Sì. Allora, mettila in prima persona, io.
Da quel momento, cioè in questo momento, dopo che ho sentito, io torno indietro e non vado più da lui.
È facile. È facile che io possa assumere questo tipo di atteggiamento, Perché il Signore forse mi sta chiedendo qualche cosa che io considero molto impegnativo, troppo, troppo.
E quindi mi sento non all'altezza, quindi sono tentato a fermarmi, a tornare indietro, andare via.
E vai avanti, che cosa succede?
Disse allora Gesù ai dodici, volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.
Capito. Allora, il Signore praticamente fa discorsi generali. Io posso anche dire, Signore, ma le tue parole sono parole difficili poi da mettere in pratica. Il problema non è che sono difficili, perché capite, non è un discorso di difficoltà, è un discorso di esercizio. Io non riesco a metterlo in pratica perché non so amare.
Non so ancora l'altezza,
non ho ancora fatto l'esperienza totale dell'amore. E per cui questo mi sembrano cose incredibili, cose fuori dalla mia portata. E se io poi sono un discepolo, il Signore si rivolge e dice, senti, gli altri sono andati via, tu che vuoi fare? Puoi andare anche tu via. E se io dico, Signore, da chi andrò? Signore, come faccio ad allontanarmi dalla fonte dell'amore se poi tu mi chiedi di amare? Mi perderò nei meandri, farò esercizio di pseudo-amore, ma nel momento in cui io mi sono allontanato da quella sorgente dell'amore non riesco veramente a darmi per ricevere, perché io più do e più ricevo. Ecco allora questa prima opera, no? Questa prima opera spirituale, di misericordia spirituale, che istruire gli ignoranti, ecco, mettermi praticamente in quella condizione tale da aiutare gli altri a percepire la grandezza di un amore infinito. Però devo essere credibile, e per essere credibile vuol dire che devo viverle queste cose, le devo sperimentare, le devo fare, perché gli altri se ne accorgeranno se poco poco io parlo, dico, faccio, ma poi dopo queste cose non le
finisco.
Con poche parole, neppure delicate.
Assolutamente.
E tutto
sì.
Il resto.
Assolutamente sì. Altro flash lo facciamo con consigliari dubbiosi. Consigliari dubbiosi. Il dubbio. Ma guardate, ma noi vi rendete conto che viviamo nell'epoca dell'incertezza, non sappiamo nemmeno quello che succederà domani, no? Pensate ai nostri figli. Pensate ai nostri figli che hanno, noi bene o male, non dico che abbiamo avuto una prospettiva futura, però quantomeno quando parlavamo
una
di futuro,
assicurata, diciamo,
parodio, no?
Con una venia assicurata.
esatto.
Un mio amico.
Ma qui praticamente non abbiamo più certezze, per cui noi viviamo in un sistema proprio sociale di incertezza totale, non sappiamo quello che succederà domani. Spesso, ecco, diciamo, mi diverto tra virgolette, no, per dire adesso c'è tutto il problema dei giovani con le buste arancioni, quando andremo in pensione, quando non andremo ancora ricevuto, credo nel 4700 forse andremo in pensione. No, non lo so, solo per dire,
però no, furio di vita lunga.
Nel 2060, poi io
dovrò arrivare. Cioè,
questi qua si sforaggiano ancora dentro.
Ma infatti, allora capite, e quando si sentono dire che noi non possiamo fare previsioni, no? Perché non sappiamo praticamente quale sarà il nostro. I prossimi 15 anni, noi non riusciamo nemmeno più a programmare i nostri 15 anni. Cioè, quello che può essere da qui ai prossimi 15 anni per noi diventa una cosa fuori dal mondo, inimmaginabile, no? E poi mi vengono in mente i miei nonni, no? I contadini che per loro riuscivano praticamente a dare quelle forme di certezze ai propri figli, attraverso quel pane e quel prodotto della terra che zappavano e facevano. Sì, ma proprio i tempi erano tempi completamente diversi da quelli di oggi. Sì, saranno pure i tempi diversi, però siamo stati noi, no? Che abbiamo i nostri timonieri ci hanno portato
Siamo usciti fuori
alla deriva e quindi purtroppo la realtà è questa. Noi non riusciamo più a programmare i dubbi, è tutto incerto. Non abbiamo più certezze per il nostro futuro e il nostro futuro è diventato sempre più un'incognita. Noi cristiani no. Noi cristiani il futuro per noi è assicurato, perché noi guardiamo ancora al di là dei prossimi 15 anni, noi guardiamo un mondo proprio
L'altra
oltre, oltre, noi abbiamo questa prospettiva molto futura, allora ecco, allora la nostra capacità di essere veramente ottimisti, no? Di guardare con ottimismo a questo futuro, perché tutto sommato non possiamo stare lì sempre a piangerci addosso, che succede domani, che succede dopodomani. Questo vuol dire che tu vai a perdere anche la qualità della vita che vivi oggi. La vivi in un contesto, diciamo, di depressione totale e tu la devi gustare per quello che il Signore oggi ti sta dando l'opportunità di vedere un raggio di sole, di sentire caldo, di sentire freddo e tu lo vai a perdere se tu pensi soltanto al domani, dopodomani che non ha futuro. No, allora è il dubbio, consiglio, questo è il dubbio, questa incertezza, questa incapacità. Voi guardate che noi viviamo in una prospettiva di certezza futura. Una prospettiva di gioia, come fai ad essere gioioso in un contesto come qui, dove non c'è nulla che ti possa far sorridere al futuro? No, io sorrido al futuro perché ho la certezza del futuro. Io sono gioioso perché vivo di gioia, perché la mia felicità, perché io ho una felicità, perché io ho una gioia, perché io ho il punto di riferimento. Una società che ormai è priva di punti di firme, non ha più nulla, ha sradicato tutto, è viva praticamente del momento effimero, della gioia. No, io vi insegno la gioia. Non può essere gioia quella che dura un secondo, il tempo di fumarti una sigaretta. Non è gioia quel momento lì. La gioia che io ti insegno, la gioia che io voglio trasmetterti, la gioia quella a cui voglio educarti, è una gioia in prospettiva, una gioia che ti mette nella condizione di far festa, costantemente di far festa. Allora ecco, in questa prospettiva il dubbio, l'incertezza. E questo è il mondo pagano. Che vive praticamente, siamo ritornati praticamente a quelle forme di paganesimo antico, che poi oggi li chiamiamo neopaganesimo, tutto quello che volete voi. Però ecco, noi siamo cristiani e insegniamo la gioia. Solo il problema è che dobbiamo viverla questa gioia. E facciamo tutto il possibile poi per non, quando andiamo a fare lì la palestra, quando andiamo in palestra, e la palestra, la nostra palestra è la liturgia. E viviamo, dovremmo vivere quel momento di piena gioia, nemmeno quello riusciamo poi a viverlo perché ci andiamo a perdere anche questi momenti fondamentali e essenziali. Allora ecco, il dubbio viene praticamente messo da parte in virtù di quella certezza che noi abbiamo, che è certezza della fede, certezza di gioia, certezza di felicità. È questo che allora su cui dovremmo muoverci ed educare gli altri a queste forme di certezza. Quante volte nell'ambito della nostra esistenza siamo stati presi dallo sconforto, dal terrore, dalla paura? La paura di affrontare domani, dopodomani, che ha causato in noi ansia, disperazione, sconforto. Quante volte? Questi sentimenti non ci devono appartenere, non possono appartenerci perché noi siamo stati immersi nella gioia, per cui siamo rivestiti di gioia. Dobbiamo soltanto prendere consapevolezza di questa gioia. Guardate che le difficoltà si superano, certo, lasciano il segno. Però, se io poi riesco a superare questi momenti di difficoltà con gioia, anche le fatiche risultano meno faticose, meno impegnative, perché perché le si fa con gioia, con garbo, con piacere, e proprio sulla base di quella prospettiva che noi dobbiamo avere. Allora ecco, su questo noi dobbiamo muoverci come possibilità di guardare al futuro e di superare gli aspetti della chiusura del dialogo, no? Di questo muro di cui noi ci circondiamo e ci chiudiamo. Terzo, ammonire i peccatori. Prima di tutto io devo avere consapevolezza del peccato, ma l'abbiamo detto fino a qualche istante fa, insomma, che il peccato è quel muro, è quell'argine che io alzo e che quella interruzione di dialogo, no, che io ho con la fonte dell'amore. Ecco, allora devo abbattere innanzitutto in me stesso questi argini che io costituisco, che io alzo proprio per quelle forme di protezione, e devo poi aiutare gli altri a fare la stessa cosa. Quindi non si tratta soltanto di dire attento a quello che fai perché pecchi, ma devo aiutare gli altri a vivere, no? Perché si tratta di vivere in un contesto di dialogo, in un contesto di apertura totale, un po' quello che dicevamo prima praticamente, evitando che tutto questo poi possa portare alla chiusura, perché chiusura significa morte. Ecco allora, il nostro compito quale può essere? Quale deve essere? Quel compito che praticamente mi porta a non alzare barricate, a evitare quindi qualsiasi aspetto. Punto di riferimento potrebbe essere Matteo, capitolo 7, verso 4. Matteo, capitolo 7, verso 4. 7 verso 4.
Tocca sempre a me.
Oggi ci metterai la voce.
Non ci sono gli altri. O come dirai a tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
È un po' anche questo il principio che sta alla base di quell'ammonire i peccatori. È facile dire.
Fatto questo, cioè.
È facile additare, no?
Prima
allora guarda prima te stesso, prova a muovere, a smuovere tutto ciò che dà ostacolo, no? Quella pagliuzza che è nel tuo occhio, no? Quella trave che è nel tuo occhio indica proprio qualcosa di instabile, di qualcosa che in effetti, ecco, la benda, ti chiude, ti fa chiudere gli occhi. E noi viviamo in un contesto storico dove gli occhi li dobbiamo aprire. Allora,
ammonire se stessi, sì.
Allora, esatto, prima di tutto, prima ancora di ammonire gli altri, preoccupati di te, per poi aiutare gli altri, perché la nostra testimonianza sarà verace e sarà vera nel momento in cui io quelle cose le vivo. Le vivo. Quindi, prima ancora di dire sei in peccato. Quale peccato?
Questa è quasi più difficile di tutte le altre. Sono così difficili queste cose.
Cominciano ad essere.
Però dire un altro sbagli.
C'è un altro aspetto che potremmo prendere in considerazione qui nella lettera ai Galati di Paolo. Questa lettera ai Galati ci aiuta molto, che è quello appunto della correzione fraterna.
Sì, prima quella lì.
C'è la correzione fraterna.
Il prendere di sparte, è questa.
Brava, sì, così. Dove sulla base di quell'esperienza che c'è nella mia vita, nella mia capacità appunto della lettura ermeneutica della risurrezione di Cristo nella mia vita, allora lì io posso praticamente prenderti sotto braccio con grande delicatezza e farti notare
anche qui,
e farti notare praticamente l'errore, dov'è quell'errore che tu hai commesso, ma me ne guarderei bene nel dire peccatore. Me ne guarderei bene nell'accusarti, nell'indicarti quell'indice che noi continuiamo verso gli altri, quanto siamo bravi, no? Ad additare gli altri, quanto siamo bravi. Allora ecco, la correzione fraterna, sì, quella correzione fraterna che è delicata, che è estremamente sensibile, che ti aiuta praticamente a vedere le cose nella giusta prospettiva. Ma tu quelle cose le accetti nel momento in cui capisci che chi te le sta suggerendo vive con un certo tipo di realtà. Ma se io faccio peggio di te, poi mi permetto di darti pure dei suggerimenti, io dici, ma
Quando
senti,
glielo dici con quattro
specchi,
parole un
ma
po'
vedi un attimo,
pesanti.
appunto, comincia da te, allora mi sentirei dire, no? Ecco, allora, su questo
Da che
allora.
pulpito ti
Anche
dico?
da che
Che pulpito
punto.
era questo?
Bravo. Infatti allora è proprio questo che noi dobbiamo prendere in considerazione. Per cui sì, attenzione ad additare, ma nel momento in cui poi ci avviciniamo con quella sensibilità, quella delicatezza tipica, no? Di cui Gesù, grande pedagogista in questo, no? Che non ha mai offeso le sensibilità, le suscettibilità degli altri, sempre in punta di piedi, sempre lì in punta di piedi, quasi a non voler offendere l'altro nel dovergli dire qualcosa. Allora, ecco, in questo io sono imitatore di Gesù, però che viva, eh. Cioè che io viva quel tipo di esperienza, perché altrimenti veramente non sono credibile. E sempre en passant, possiamo vedere ancora qualche altro aspetto. Il quinto, giusto? Abbiamo detto quindi, no, il quarto, il
Quattro.
consolare gli afflitti. Questa volta lo prendiamo, il Siracide, capitolo 30, verso 23. Il Siracide, capitolo 30, verso 23. Consolare. Capitolo 30, verso 23, l'hai trovato?
22.
Siamo lì.
Di tre.
Ecco, ascoltiamo,
No,
ascolta.
io non so bene se corrisponde.
Silenzio.
Distraiti e consola il tuo cuore. Tieni lontana la profonda tristezza, perché la tristezza ha rovinato molti e in essa non c'è alcun vantaggio. E questa
Sì, non è
parte.
la tristezza, ma è la malinconia. Malinconici.
Infatti qua dice malinconia.
Malinconia, il termine esatto è malinconia,
Teoricamente
etenè
questa
in
dovrebbe essere
ebraico.
traduzione più nuova.
In ebraico etenè vuol dire malinconia. Quante volte mi è capitato di essere malinconico? Quante volte? Ti vedo un po' triste. Sì, oggi non mi gira bene, sai.
Oggi non va.
Quel San Francesco che riusciva a lodare, lodava qualunque cosa, ma lui aveva fatto, era stato capace di fare quel salto, no? Che
Però la
non...
malinconia come termine è meno pesante della tristezza.
Beh, però è più profonda, perché praticamente la malinconia ce l'hai quando pensi a quello che hai lasciato.
Passato, quello che hai lasciato, sì. Invece
Come la
la
nostalgia,
tristezza,
è uguale alla nostalgia.
Però la nostalgia sai che ritorni, invece la
Esatto, è un
malinconia è
problema.
proprio una cosa che hai perso.
È quello che hai perso. Invece noi guadagniamo nel perdere.
Invece la tristezza è quasi come non, è più
È
pesante
più
perché non
pesante.
hai,
È vero, la tristezza è quello che
hai
ti...
paura di non sollevarti con la tristezza.
Sì, quella ha un risvolto più psicologico, la tristezza, più... Sì, è più depressiva come
Più depressiva.
sensazione. La malinconia invece è quella cosa che
Ovviamente.
soggiace, no? Nei nostri cuori, perché praticamente sta lì a farti ricordare tutto quello che tu non hai più, e allora sei malinconico. È uno stato d'animo, no? È quello stato d'animo che praticamente ti fa vedere le cose in una prospettiva
grigetta.
Ecco, sempre grigia, sempre così, e anche quando c'è il sole non lo riesce ad apprezzare, la malinconia. Allora la voglia di ritornare, no? Di tornare indietro, di ripetere quelle cose che sono state fatte. Bene, qui...
Distraiti, consola il tuo cuore.
Distraiti. Fai altre cose.
Pensa ad altro,
bravo. Pensa ad altro.
L'allegria dell'uomo è lunga vita.
Capite il Sirace? Il Sirace lo viveva. Questo momento è qualche cosa che praticamente tu riesci a fare nel momento in cui hai il punto di riferimento. Nella nostra vita il punto di riferimento è Gesù. Non c'è spazio per tristezza, per malinconia, per solitudine, non c'è spazio per tutto questo. Pensa ad altro. Pensa ad altro, noi ce l'abbiamo di che cosa, a chi pensare, cosa pensare. Noi ce
l'abbiamo. Quando ti prende quei momenti di tenebra,
pensa, te ne
dimentichi, cioè non
pensa ad altro.
Comunque, se la vita cristiana non è vissuta continuamente con la liturgia, è facilissimo uscire da questi schemi.
Sì.
Perché cioè, è come se avessi bisogno. Un aiuto continuo, no? Perché da solo...
Il sostegno, no? Capite? E su questo, questo è il grande sostegno, proprio lo spirito, no? Che ci dà questo... Allora c'è quell'invocazione particolare dello spirito, no? Nulla è possibile, quell'invocazione, no? Senza di te nulla, lava ciò che so,
niente,
ciò che è sangue, inappiega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza, cioè che altro? Cioè che altro lo spirito deve fare in te? Ecco allora il motivo di questo abbandonarsi, no? Aprirsi completamente nelle mani di colui che, attenzione quando si dice tutto può, perché quel tutto può è indirizzato ad un tutto può che rientra nei suoi piani. Perché molto spesso noi
ti scordiamo.
Attribuiamo quel tutto può a quello che è tutto,
no, che fa tutto quello che dico io,
è tutto può, ma tutto quello che rientra praticamente nei suoi piani. E il quinto,
scusa, no? Spesso dicono, ma mi dicono: no, nulla è impossibile a Dio, e io dico: sì, vabbè, però secondo i suoi piani, però Dio non è statico.
No, no, ma non c'entra questo, il sadismo di Dio non è,
cioè,
il problema è che...
esatto. Non è neanche un giocattolo nelle tue mani, tu gli rispondi.
Faccio così a lei, Dio fa così, non è il Deus ex machina, no? Non è quello. È che praticamente tutto quello che Dio fa, tutto quello che rientra nei suoi piani, nei suoi desideri, per il bene dell'uomo. E se quello che io penso può essere il mio bene, ma non corrisponde a quel piano di Dio, ma dove sei?
Dio? No?
Sicuramente Dio sta facendo quello che è utile per me, non quello che...
Complicata la cosa.
Lo so, però funziona anche un po' così. Perdonare le offese. Perdonare le offese.
Con tanto tempo.
Luca 17,4. Sentiamo. Prendiamo Luca 17,4.
Luca 17,4.
Correzione paterna.
Sempre a me mi tocca. Aiuto. Eletta. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu gli perdonerai.
Quel 7 volte significa
sempre.
Sempre. Allora, quello che a noi manca oggi è la cultura del perdono. Non l'abbiamo più. Non siamo più capaci di perdonare, perché noi non viviamo di amore, si perdona soltanto in un contesto di amore. quando c'è indifferenza nei confronti dell'altro, c'è allora voglia di rivalsa. Allora quel criterio giuridico, no? Della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, vale in quel contesto lì. Perché ad ogni offesa devi ricevere la giusta punizione, occhio per occhio, dente per dente. Ma nella legge dell'amore tutto questo non c'è. Tu più mi offendi, io più ti amo.
Dovremmo essere fatti diversamente.
No, dobbiamo essere educati a tutto questo. È un problema solo educativo. Perché, guardate, questa esperienza vi sembrerà strano, ma queste esperienze noi le viviamo nel nostro contesto familiare, noi le viviamo nei nostri contesti familiari, e allora dobbiamo imparare ad estenderli. Ecco allora, per esempio, le prime comunità cristiane, che non erano fatte da 7 miliardi di persone, ma erano 40-50 per città, no? 40 persone, quelle 40 persone veramente si volevano bene, perché loro facevano proprio l'esercizio costante dell'amore. Forse era più facile per loro perché erano in pochi, ma scusate, se voi guardate le nostre comunità, non è che
molti non siamo.
Sono formate da 7 miliardi, 8 miliardi di persone che domenicalmente frequentano la comunità eucaristica, sono praticamente realtà esigue, e molto spesso anche in quel scambiatevi un segno di pace, evitiamo di girarci dietro perché ci sta pure la persona antipatica, di qua, evito di girarmi di là perché ho visto che dietro ci sta,
e poi non mi metto vicino a quello, così mi metto
perché dopo devo evitare poi di dargli,
perché dopo c'è la pace,
quel segno di pace. Vedete, allora ecco, ipocrita, no? Si racina, ipocrita, quanto siamo ipocriti a volte di fronte a questi atteggiamenti. È ovvio che se queste cose poi dopo noi non le viviamo, veramente diventano difficili. Le lettere cattoliche, chiamiamole così, no? La lettera di Giacomo, di Giovanni, le tre lettere di Giovanni, sono sette, la lettera di Giuda, no? Sono due lettere di Pietro. Utilizzano un'espressione iniziale che noi poi la svuotiamo, perché poi nelle traduzioni le andiamo a perdere, no? Carissimi. Anche durante la nostra celebrazione, no? Carissimi, e poi cominciano praticamente, sai, le parti liturgiche così che devono essere fatte. Il termine greco è agapetoi, che non è carissima, agapetoi, ma il verbo è agapao, amore, ed è l'agape, ed è quel momento, ma il più grande momento dell'amore, no? Che è il dare senza ricevere, il verbo agapao, quindi agapetoi, no? Amatissimi. È un superlativo, amatissimi. Noi facciamo già fatica, insomma, a dire ti amo alla persona che vogliamo bene, insomma, alla nostra persona che ci sta a fianco. Figuratevi cosa significa andare con quelle persone che io frequento tutti i giorni e doverti dire amatissimo, amatissima. Non mi viene nemmeno, perché io non
l'altro mi dice, ma mi sta portando in giro, scusi, io direi così, se uno me lo dice, perché, a meno che lo conosco, ecco, molto,
sì, più o meno c'è una familiarità,
sì.
Però voi capite, ecco, questa è la nostra difficoltà, perché noi veramente queste cose non le viviamo, abbiamo perso la cultura dell'amore, stiamo perdendo la cultura del perdono. Per cui io ti perdono diventa veramente sempre più una chimera. Gli ultimi due che vediamo: sopportare pazientemente le persone moleste.
Che magari si vedono la distruzione,
cioè, come una lezione proprio.
Seconda lettera ai Corinti, capitolo 1, verso 6. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 1, verso 6.
Corinti, seconda. È come lunga la prima. Capitolo?
Capitolo 1, verso 6.
Abbiamo poca memoria. Il 6 me lo sono perso, eccolo qua. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione.
Sopportare, consolare. Allora, sopportare, portare su, portare sulle spalle, la nostra capacità di portare sulle spalle. Cosa? Tutte le cose negative che ci vengono dette, no? Noi invece siamo subito pronti a replicare, no? Di fronte alla persona che sta lì ad offenderti, a farti fare, adesso ci penso io, non ti preoccupare. No, qui invece la nostra capacità di sopportare, con pazienza, la virtù della pazienza. Quanto pazienti siamo? Quanta tolleranza abbiamo? Zero. Siamo praticamente nemmeno un minimo di tolleranza. Tollerare, cioè tollerare. Ma qui il problema è che manco più la tolleranza, io non riesco ad avere nei vostri confronti, perché non vi sopporto più. E quando dico che non mi sopporto più, vuol dire che ti scarico, no? Ti ho scaricato dalle spalle, quindi ciao, non mi appartieni più. Non mi faccio più carico di te. E lo dicevo però anche prima, no? Quindi al di là del fatto quindi che ti so, la pazienza, sopportare, quindi portare sulle spalle con grande pazienza, quando voi portate un carico, lo date al Signore. Dovremmo arrivare così, perché il Signore ti sta facendo portare qualcosa di cui tu sei all'altezza. È un po' come il perdono, no? Mi carico di qualcosa di cui tu non sei capace di portare. Ti libero. Io praticamente ti porto sulle spalle tutto ciò che tu non sei capace di supportare. E allora mi faccio carico io delle tue incapacità. E questo significa appunto amarti. Quando in un contesto di amore, in un contesto di affettività, quando vedo che l'altro è in difficoltà, io sono presente, ti affianco, ti sorreggo, ti prendo e ti porto per mano. Non ti faccio, anzi condivido il peso delle tue sofferenze, partecipo a quella tua sofferenza, allora mi carico, no? Ti aiuto a supportare quella tua sofferenza, tutto ciò che praticamente è difficile, quello che tu porti con un grande peso, ecco, io lo condivido con te e ti prendo per mano e ti aiuto a portarlo. Poi ci sono le persone modeste. E allora io chiedo, quante volte sono stato molesto? Quante volte ti ho molestato? Quante volte sono stato così petulante nei tuoi confronti? Quante volte ti ho fatto sentire il peso della mia amicizia? Pensate ai paparazzi, no? Che lo fanno per mestiere, perché loro vengono pagati per
un marito direbbe la moglie.
Sì, perché io ho evitato la cosa del genere.
Lei ha evitato, ma io...
Che lo fanno per mestiere, no? I paparazzi che lo fanno quello perché lo fanno per mestiere. Pensate a quanto lo fanno anche perché alcuni VIP lo fanno anche per, a volte per essere fotografati, per stare in prima pagina, quindi, però è vero anche altrettanti, tanti sfuggono praticamente a quelle forme di... perché lì veramente è difficile vivere con quelle persone che stanno lì appiccicate tutti i momenti, tutti gli istanti. Ma quante volte lo sono stato io? Quante volte lo sono stato? Quante volte ti ho fatto sentire il peso della mia presenza? Ecco, allora, prima ancora di rivolgerlo agli altri, questo vale per me, quindi vale per me tutte le volte, mi riconosco veramente oppressivo, no? Ti ho dato sempre fastidio per degli aspetti che avrei potuto tranquillamente evitare, invece l'ho fatto apposta per caricarti di un qualche cosa di cui forse tu non avevi nemmeno della responsabilità, però ti faccio sentire il peso dell'azione che hai commesso, che hai fatto, no? Ecco, allora in quel caso diventa l'aspetto della molestia. E l'ultimo punto veramente, perché poi vi lascio riposare un attimo, vi lascio respirare anche, è legato a questo, al settimo: pregare Dio per i vivi e per i morti. Beh, innanzitutto la preghiera, questo dialogo, no? Dove io mi appello costantemente, vedete che è tutto un percorso praticamente, alla fine di questo percorso arrivo a dire al Signore, bene Signore, a installare innanzitutto quella relazione dialogica per cui io sono stato creato per potermi relazionare con Dio, per aprirmi a quel mondo di Dio e per far sì che la sua parola, penetrando in me, mi trasformi. E allora nel momento in cui io sarò la persona trasformata, allora sarò in grado di assicurare l'altro al Signore e di assicurare anche tutti quelli che mi hanno preceduti in questa esistenza. Dopodiché, ecco, il pregare diventa appunto un raccomandare, diventa quell'elemento dialogante con il Signore, dove nel dialogo io non faccio altro che, ecco, raccomandare tutto ciò che in effetti mi circonda, per cui mi circondano le persone care, le persone con le quali ho condivido la mia esperienza di fede, la mia esperienza di vita, ma anche tutte quelle che hanno fatto prima di me una certa esperienza e che adesso praticamente hanno la gioia di poter vivere quella relazione che io oggi sto vivendo faccia a faccia con Dio. Ecco allora la preghiera, che diventa l'elemento cardine praticamente di tutto il percorso, perché in quella preghiera io mi apro e permetto praticamente a Dio di poter operare nella mia vita quotidiana di tutti i giorni. Mi fermo, vi chiedo scusa se sono stancato.
Una vita del genere è consentita, è possibile tanto in una comunità di monaci.
No, no.